Alessandro.
Alessandro,
ciao, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno.
Bene, allora ho introdotto ed è già intervenuto Palermo sulla preparazione di questo sciopero dell'8 marzo. Dicevo che probabilmente non ha avuto il contributo di comunicazione che doveva avere, sommerso dalle vicende quotidiane della guerra, e però c'è un gran lavorio che sottende questa diversità di quest'anno rispetto agli altri anni, con la convergenza del mondo del sindacalismo di base su uno sciopero generale e non solamente su uno sciopero di copertura dello sciopero internazionale dell'8 marzo, che ormai da oltre 5 anni condividiamo con le richieste di non una di meno. E ovviamente è sicuro che in quella giornata risuoneranno tutte le nostre vicende riguardo alla guerra, il nostro sostegno alla fine degli belligeranti, dei bombardamenti, che le armi tacciano, insomma, no, eccetera, e che si riprende la via della trattativa che rispetti i diritti del popolo ucraino innanzitutto e dei popoli comunque a cui le aggressioni non ci piacciono da nessuna parte da cui vengono, e soprattutto anche le vicende legate ormai a un riarmo diffuso, a un militarismo diffuso, a questo lascito così drammatico verso le nuove generazioni che dovranno avere a che fare con un ritardo sul loro sviluppo, a che fare appunto con la guerra, con il riarmo, con la NATO qui nel mondo e con i dittatori ovunque si manifestano ancora. Ecco, Alessandro, tu come hai intravisto questo scenario e come lo approcciamo riguardo all'8 marzo? E in particolare poi parliamo pure della vertenza TIM, che ovviamente ha ogni giorno continui sviluppi.
Ma allora, innanzitutto le cose che hai detto proprio adesso in apertura sono ovviamente le cose più preoccupanti, quindi diciamo così l'8 marzo ci fornisce anche la possibilità di dare una primissima seppur timida risposta alla situazione di conflitto che ci stiamo vivendo, che è una situazione secondo me pericolosissima e rischiosissima, insomma. Non solo perché qui insomma rischiamo di entrare in guerra, in verità già lo siamo, ma rischiamo di trovarci di fronte a delle situazioni probabilmente impreviste fino a qualche tempo fa, vuoi solamente perché il tutto è molto molto più vicino, insomma. Questo per dire che ci sono altri conflitti nel mondo, ci sono altre situazioni che non ci piacciono, alle quali abbiamo sempre provato a reagire, ma probabilmente questa è una situazione ancora ulteriormente diversa in un certo senso, e quindi preoccupante. E poi perché comunque in qualche modo noi pagheremo cara questa situazione, insomma. Basti pensare che questa mattina, insomma, quasi tutti i distributori di benzina a Roma portavano la benzina a 2 o oltre più euro, insomma, per litro, quindi questa è per dire che i costi di questa situazione li pagheremo cari, anche se non ci sarà un ingaggio diverso diretto dal punto di vista militare, insomma. Quindi credo che la giornata dell'8 è importante per questo, non solo per le rivendicazioni di non una di meno e quindi contro le violenze di genere, le discriminazioni eccetera, ma anche rispetto alla conflitto esistente, insomma. Poi noi abbiamo provato, come dicevi te, a portarci dentro la critica alle politiche del governo Draghi, su cui abbiamo detto tanto, e noi ci arriviamo con una situazione in team abbastanza complessa e anche qui difficile, insomma, sicuramente schiacciata dalle vicende della guerra. Proprio l'altro ieri il consiglio di amministrazione ha di fatto avviato un processo che potrebbe portarci al cosiddetto spezzatino della nostra azienda e quindi privando i lavoratori, le lavoratrici, ma anche il paese di un asset strategico nel settore delle telecomunicazioni. In particolare, diciamo, l'amministratore delegato ha avviato una separazione netta in due grandi divisioni, una prevalentemente di servizi chiamata appunto ServiceCo e una che è più apparentemente più grande e più importante chiamata NetCo, che dovrebbe essere la società che va a gestire diciamo così la cosiddetta rete. Ora, questa roba qui che i giornali parlano come l'avvio del processo di separazione è in verità solamente una bozza tracciata, è solamente un'intenzione che andrà ratificata innanzitutto dall'assemblea degli azionisti che ci sarà il 7 aprile, ma poi anche andrà verificata sul campo. Noi da tempo diciamo che questa operazione di separazione della rete è un'operazione difficilissima ed è più che altro un'operazione di carattere finanziario più che tecnologico, insomma, diciamo sulla base delle nostre esperienze. E quindi, nonostante l'intenzione di quello che ha detto l'amministratore delegato quando ha presentato l'altro ieri anche i dati di bilancio, la partita secondo noi è ancora aperta. Non a caso il 25 di febbraio, quindi qualche giorno prima, abbiamo costruito insieme all'USB e all'Usnader Lazio un'iniziativa sotto Cassa Depositi e Prestiti. Perché? Perché Cassa Depositi e Prestiti, lo ricordiamo, è il secondo maggiore azionista della nostra azienda e noi da tempo sosteniamo che per far fronte soprattutto alle speculazioni e alle manovre finanziarie sarebbe necessario che Cassa Depositi e Prestiti aumentasse il suo capitale e soprattutto che proprio in questa fase il governo utilizzasse la Golden Power proprio per mettere fine a qualsiasi operazione di tipo finanziario. Noi abbiamo un'idea, un progetto che è quello di Telecom Italia Unica e Pubblica, che è una cosa che, diciamo così, portiamo avanti dal 2013 e che all'inizio si aveva visto anche, si avevano giudicato anche come dei visionari, poi in verità le cose sono cambiate e oggi addirittura i sindacati confederali, trovatisi di fronte al muro che ha posto il consiglio di amministrazione, si avvicinano molto a questa posizione. In verità la giornata del 2 marzo ha visto anche un'altra cosa, quindi non solo l'annuncio di questo primo pezzettino, che però ricordiamo per il momento è solo una divisione funzionale, insomma, la costruzione di due grosse divisioni operative, contrariamente a quello che ricordo dicono i giornali, e però ci sono stati anche la presentazione dei dati di bilancio del 2021, da cui si evince che comunque Telecom Italia è un'azienda sostanzialmente in buona, anzi buonissima salute. C'è stata una flessione nei ricavi, diciamo così, una flessione importante nei ricavi in linea con la crisi di tutto il mercato nel settore delle telecomunicazioni, però c'è stato anche ulteriore accantonamento di 1 miliardo per la riduzione del debito, che è una cosa abbastanza importante, e soprattutto diciamo così ci sono stati accantonamenti di 8 miliardi per le imposte future, che è una cosa che era prevista dalla legge finanziaria. Quindi, diciamo così, stiamo parlando di un'azienda in salute, di un'azienda che è ancora capace di essere un'azienda di punta a livello europeo, nonostante che invece tutti stanno puntando sul fatto che il debito dell'azienda e i conti in crisi necessitino il fatto che l'azienda venga divisa in due. E questo è un problema, abbiamo fatto già diverse iniziative, in verità con grandissima difficoltà perché veniamo da 2 anni di pandemia e quindi con i lavoratori poco abituati anche al confronto di natura sindacale e poi con una sostanziale assenza di tutti i sindacati conflittuali in un certo senso. Quindi a questo si aggiunge quello che dicevamo prima, il momento della guerra, insomma. Per cui questa è un po' la situazione generale con cui comunque noi cercheremo di essere presenti al meglio l'8 marzo. Per la cronaca, il piano industriale appena abbozzato il 2 marzo in verità prevede anche altre cose. 8.000 esuberi che secondo le prime intenzioni dovrebbero essere gestiti con i prepensionamenti e le uscite volontarie, e poi un'ulteriore riduzione dell'orario di lavoro con riduzione del salario, il cosiddetto contratto di solidarietà o contratto di espansione. Beh, su questo è bene ricordare che noi sono ormai 10 anni che tra contratto di solidarietà e contratto di espansione siamo sotto ammortizzatori sociali e abbiamo delle perdite secche di diverse centinaia di euro all'anno, che tutte sommate insomma diventano una cifra abbastanza importante. E quindi dentro questa partita ci sta anche questo aspetto legato proprio alla riduzione del costo del lavoro che l'azienda vorrebbe. Considerate che in questi 2 anni di pandemia in verità abbiamo avuto un aumento della produttività enorme che è pari al 9-12% per ogni dipendente, insomma, e quindi sentire ancora oggi che a fronte di una presentazione in piano industriale c'è la necessità di ridurre il costo del lavoro, insomma, fa abbastanza rabbia. E questo si somma a tutti i pericoli che questa eventuale separazione, laddove da solo funzionale dovesse diventare anche una separazione concreta aziendale, cioè la costituzione di 2 o più società, insomma c'è tutto un aspetto anche di tenuta occupazionale che ci fa preoccupare, insomma. Questo è un pochettino il quadro, sì. Insomma,
allora, non solo sappiamo. Questo è il quadro. Di recente i Cobas sono stati auditi al Senato alla Commissione Industria per quanto riguarda il disegno di legge delega concorrenza, in cui la vicenda delle telecomunicazioni è completamente tracciata nel segno di cui tu stai parlando, nel segno delle decisioni dell'amministratore delegato. Anzi, si prevedono più attori alla conquista della rete. E noi, in questo caso io, sono stato chiamato a rispondere ovviamente a questa vicenda, ho detto chiaramente le cose che voi ci avete insegnato, del rifiuto dello spezzatino, del rifiuto di buttare a mare una delle aziende leader di un comparto strategico come sono le telecomunicazioni, mettendolo in mano a soggettività ovviamente ricomposte in chiave geopolitica. Si è parlato tanto della Cina, ma qui invece siamo in mano a tutt'altra vicenda, ovviamente occidentale da ogni punto di vista, e soprattutto siamo costantemente di fronte allo shopping che cosiddetti stranieri, cioè francesi, tedeschi, statunitensi eccetera, fanno delle ultime aziende rimaste qui in Italia. Per cui la preoccupazione è tale, ma dentro la volontà di questo governo purtroppo alberga non solo lo spezzatino, ma la svendita generalizzata, se ovviamente tutto questo se la giustificano con il legame con il PNRR, cioè sarebbe l'ulteriore.
Sì, ma questo è un altro elemento importante. Allora, bisogna dire una cosa, che rispetto al governo precedente, dove pure bisogna ammettere si era aperto un grandissimo spiraglio con un memorandum che venne fatto proprio nel 2000, all'indomani del 2020, all'indomani dell'inizio della pandemia, in cui non solo c'era stato in un certo senso l'aumento delle quote azionarie da parte di Cassa Depositi e Prestiti, ma c'era stato anche una serie di passaggi di carattere tecnico, insomma. Immaginate che ad esempio quando si parla di concorrenza, si parla soprattutto di concorrenza in relazione alle cosiddette aree nere o aree grigie, cioè dove non c'è la copertura, diciamo così, delle nuove tecnologie. E immaginate che subito dopo il lockdown Infratel, che è una delle società che insomma gestisce questo tipo di roba per conto dello Stato in un certo senso, ha di fatto regalato più di 5.000 cabinet a Telecom Italia affinché potessero essere messi e attivati in pochissimo tempo, cosa che invece sarebbe stata di competenza di altre società, in particolare di Open Fiber. Con l'avvento del governo Draghi c'è stato un cambiamento sostanziale e l'arrivo di Colao, tra l'altro ex amministratore delegato di Vodafone, che invece ha modificato sostanzialmente questa attenzione e propende il memorandum e le indicazioni di Colao invece appunto puntano proprio a una gestione regionale tra virgolette, se vogliamo, in modo molto schematico, della reti di telecomunicazione. Noi pensiamo che tutta questa roba determinerà sostanzialmente un problema anche tecnico nella gestione dei fondi del PNRR, che comunque prevedono circa 6 miliardi insomma di investimenti, perché poi è vero, a livello questa roba arriverà alle regioni, le regioni dovranno fare i bandi, questi bandi dovranno essere gestiti da più operatori, ma non si capisce per quale motivo un operatore dovrebbe andare a investire soprattutto in aree dove non hanno dei ritorni di mercato importanti. E qui viene la differenza sostanziale tra la nostra visione, che è comunque quella di difendere non solo un asset strategico, ma il suo anche carattere pubblico, il diritto alla connessione, il diritto al servizio, il diritto alla comunicazione, insomma, con invece gli interessi appunto del governo. Anche quello è un passaggio abbastanza importante e delicato che dovremmo seguire. Diciamo che la situazione, un sostanziale immobilismo delle organizzazioni sindacali nella nostra azienda ci impedisce proprio in questi giorni, per esempio, di far precipitare la cosa e magari utilizzare lo sciopero dell'8 per un'adeguata anche mobilitazione della categoria, quindi siamo in questa situazione un pochino difficile. Devo rilevare anche che abbiamo rilevato anche che è molto difficile proprio in questi giorni intercettare a livello istituzionale gruppi parlamentari o singoli parlamentari che non solo siano competenti ma siano anche disponibili ad affrontare la situazione, schiacciati come sono sul tema del conflitto. E anche questo è un altro problema, un problema che mette in difficoltà noi, ma che comunque ha messo in difficoltà anche le organizzazioni sindacali confederali che, come ben noto, hanno altri tipi di relazione e spesso arrivano anche a delle mediazioni con molta più facilità, insomma.
Bene, allora sarà motivo, come tu dicevi, di stimolo per continuare a confliggere nei confronti di queste cattive intenzioni che ha la società e il governo da ogni punto di vista. Sicuramente non basterà lo sciopero dell'8 marzo, gli scioperi che avete voi programmato, si tratterà di ritornarci su già nell'indicazione generale, in quello che potrà scatenarsi anche a fronte della guerra. Sono previste altre azioni di sciopero a partire dal mese di maggio, eccetera, ce ne sarà ben donde. Quindi ci diamo appuntamento all'8 mattina.
Sì, io volevo solamente dire che in tutta questa situazione noi abbiamo già prodotto una serie di iniziative, sia di sciopero e sia di mobilitazione, insomma. Per tutto il mese di gennaio abbiamo fatto dei piccoli scioperi articolati, l'abbiamo chiamati un po' scioperi sveglia, insomma, per suscitare quantomeno l'interesse dei lavoratori e delle lavoratrici. Iniziative importanti anche di conferenze in cui spiegavamo questa nostra posizione, ma anche un'iniziativa importante che è stata fatta con i lavoratori, i delegati dell'Alitalia, che ci hanno raccontato le loro storie, della GKN. E nell'ambito, diciamo, di questo programma di iniziative, oltre a prevedere ulteriori scioperi proprio di categoria, insomma, in nostra azienda, magari in prossimità delle assemblee degli azionisti che dovranno in un certo senso legiferare su queste decisioni del Consiglio di amministrazione, abbiamo anche due appuntamenti che stiamo costruendo. Il primo è un'assemblea cittadina con i lavoratori della GKN che stanno portando in giro le loro esperienze e la loro lotta, il 19 di marzo a Roma, e poi la partecipazione alla manifestazione nazionale di Firenze che loro stessi hanno indetto. Sono, diciamo così, due appuntamenti che fanno parte del nostro percorso di lotta, in cui abbiamo anche intercettato altre realtà, e questo ci serviva soprattutto per portare dentro la nostra azienda altre questioni un pochino simili alle nostre vicende, insomma.
A domani, sì, a martedì.
Lasciamo.
Ciao di nuovo. Bene, sì, adesso riusciamo.